Per parlare delle ennesime normative in tema di cosiddetto antiterrorismo è necessario cercare di collocarle nel contesto più complessivo in cui noi stiamo vivendo, nel contesto normativo che sta progressivamente distruggendo il cosiddetto stato sociale, il welfare, perché c'è una stretta connessione fra normativa repressiva in senso penale e esigenza di controllo, visto i disastri sul piano sociale che questo governo e i governi precedenti anche peraltro hanno commesso. Il processo d'appello NOTAV si colloca dentro questa situazione con una sua specificità che riguarda la rilevanza per l'area geografica nella quale si colloca, quindi una sua rilevanza specifica in quel territorio, ha una sua rilevanza come simbolo, come segnale di possibilità e capacità di opporsi intaccando le fondamenta dello strapotere dello Stato. E ha anche dei legami con situazioni più ampie, con situazioni larghe, che si estendono su queste tematiche della difesa dell'ambiente, del territorio, della specificità di una comunità locale in relazione al mondo intero. Ora, chiuso questo inciso, vediamo un momento, quando si parla di distruzione dello stato sociale, alcuni dei più recenti dati. Partiamo dal 2012, la riforma cosiddetta Fornero. Oltre alla questione devastante già in sé per sé delle pensioni, dell'innalzamento dell'età pensionabile, il problema degli esodati, la legge Fornero significativamente dà un'altra mazzata alla tipologia del contratto di lavoro, che è sempre stato come classico, deve essere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se no a tempo determinato deve esserci una precisa causale indicata di natura tecnica, organizzativa o sostitutiva che giustifichi l'apposizione del termine al contratto, il termine finale. Bene, la legge Fornero prevede che per un primo contratto di 12 mesi possa non esserci alcuna causale. Dopodiché c'è la modifica dell'articolo 18, il perno della stabilità del rapporto di lavoro, perché se non c'è possibilità in caso di licenziamento illegittimo di reintegrazione nel posto di lavoro, può essere messo tutto in discussione, il potere del datore di lavoro diventa incontrollato e incontrollabile, perché con la forza della sua moneta può liberarsi dei lavoratori che non gli sono funzionali. La legge Fornero pone le basi per la dissoluzione dell'articolo 18, prevede ad esempio che per il cosiddetto giustificato motivo oggettivo, cioè quello di natura economica, non ci sia più la possibilità della reintegrazione se non nel caso che ci sia l'evidenza della insussistenza del giustificato motivo. Questo cosa vuol dire? Che il giustificato motivo può non esserci, ma se non è evidente il giudice non reintegra e dà un'indennità di tipo economico. Così, per quanto riguarda il licenziamento per giusta causa, è previsto che soltanto qualora il giudice ritenga che il fatto è insussistente, ma è manifestamente sproporzionato, perché non si licenzia una persona per qualche scemenzuola. Bene, in questo caso la giurisprudenza prevalente dice che il licenziamento è ingiustificato per manifesta sproporzione, però non c'è reintegrazione. In questo caso si applica il comma modificato dell'articolo 18 che prevede che il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e condanna a pagare un'indennità da 12 a 24 mensilità. Così su licenziamenti collettivi che prevedono determinate formalità prima della legge Fornero, qualora ci fossero delle violazioni in questa procedura era prevista la possibilità di reintegrazione. La legge Fornero dice no, non più reintegrazione, reintegrazione solo qualora siano violati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. I criteri di scelta sono in genere ancorati all'anzianità lavorativa, ai carichi di famiglia, a queste cose qua, però solo in questo caso, quindi anche lì un abbattimento forte delle garanzie. Nella legge Fornero troviamo anche un riscontro della connessione che c'è fra rapporto di lavoro e diritto penale. perché il comma 58 dell'articolo intitolato ammortizzatori sociali della legge Fornero, è paradossale, no? Prevede che con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270 bis, che è l'associazione con finalità di eversione o terrorismo, 280 che è l'attentato con finalità cosiddetta di terrorismo, quello per il quale i pubblici ministeri di Torino insistono nell'appello perché sia riconosciuta questa fattispecie penale, 289 bis che è sempre un sequestro con finalità di terrorismo, prevede che ci sia la revoca delle seguenti prestazioni di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Cioè la legge Fornero, nella norma sugli ammortizzatori sociali, prevede che chi è condannato per un reato di tipo politico sia privato perfino della pensione di invalidità civile. Ma la legge Fornero è stata un primo passaggio, dopodiché l'ottimo governo Renzi incomincia con il decreto legge del marzo del 2014 col distruggere completamente la disciplina del contratto di lavoro termine. Nel senso che la norma diventa generale e per tutti i contratti di lavoro a termine non è più prevista la necessità di indicare alcuna causale. Ti assumo con contratto a termine perché ti assumo con contratto a termine. Dopodiché c'è il decreto legislativo del marzo del 2015 che introduce quello che viene indicato come contratto a tutele crescenti. Tutti i nuovi assunti, nel caso di licenziamento per giustificato motivo e giusta causa, solo qualora sia dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, e qua si stabilisce specificatamente per evitare ogni dubbio da parte della magistratura, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, quindi può essere una piccolezza, una scemenzuola, però se il giudice dichiara che fatto sussiste, però non può fare nessun giudizio di proporzionalità, non può condannare alla reintegrazione, è escluso. Condanna a una tutela crescente in base all'anzianità, condanna a pagare un'indennità che è pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione per ogni anno di anzianità, fino però a un massimo di 24 mensilità. Rimane sempre la possibilità della reintegrazione nel caso di licenziamento discriminatorio. La prova che la motivazione del licenziamento sia di questo tipo è impossibile ovviamente fornirla, perché il datore di lavoro non sarà mica così stupido a dire ti licenzio perché tu sei un sovversivo, ti licenzio perché tu sei di religione islamica, ti licenzio perché tu sei omosessuale o che so io. Vestirà in qualunque modo e tu non riuscirai a provare che in realtà il vero motivo è quello, e quindi solo in quel caso è prevista la reintegrazione. E poi ci sono dei vizi formali, ad esempio la violazione dell'articolo 7 dello statuto, che è quello che prevede che in caso di procedimento disciplinare sia preliminare a tutto la contestazione dell'addebito, dando un termine a difesa al lavoratore, solo in seguito il dattore, che ha questa duplice veste di essere parte in causa e anche giudice del procedimento, potrà procedere all'irrogazione del provvedimento. Ecco, se ci sono violazioni dentro questo procedimento, prima era pacifico che c'era la reintegrazione e qui la Corte Costituzionale si definiva che era un essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari lo svolgersi di un procedimento di quella forma, cioè di produzione dell'atto, che rinviene il suo marchio distintivo nel rispetto della regola del contraddittorio. Bene, non si rispetta la regola del contraddittorio, uno ti licenzia in violazione dell'articolo 7, c'è un'indennità porto pari a una mensilità dell'ultima retribuzione, comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità. Fornero c'era qualcosa del genere, però adesso viene ulteriormente ridotta l'indennità. È ulteriormente modificata anche la legge sui licenziamenti collettivi. Avevamo visto che rimaneva un residuo di possibilità di reintegrazione per le violazioni procedurali col decreto legislativo Renzi, anche nel caso di violazione dei criteri di scelta. Quindi io licenzio in violazione, tu hai carichi di famiglia, hai 5 figli, non dovrei licenziarti per questo. Vabbè, ti ho licenziato lo stesso, violo i criteri di scelta, non è possibile che tu venga reintegrato, indennizzo. C'è questa spinta che i lavoratori, in questo contesto oramai di perdita, poi di fiducia nei confronti dello strumento giudiziario, abbocchino alle esche che gli vengono lanciati in caso di licenziamento, di monetizzare subito e comunque. Addirittura è previsto questa forma di mercato, entro i termini perché venga impugnato un licenziamento, il datore può offrire un importo che non costituisce reddito imponibile, quindi non è soggetto a tassazione, un importo non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. Cioè ti fa sventolare sotto il naso un assegno circolare di questo importo. Tu sai che la giustizia, i meccanismi della giustizia funzionano in questo modo, che è sempre più difficile con queste leggi. Hai una forte spinta ad accettare questo assegno che ti viene sventolato sotto il naso, dopodiché il tuo posto di lavoro lo saluti e buonanotte. Questo provoca comunque degli effetti anche immediati su rapporti di lavoro vecchi, quelli che erano stabili. Perché c'è sicuramente una spinta datoriale a licenziare i vecchi assunti per assumere i nuovi assunti che saranno sottoposti a questo tipo di regolamentazione, non più l'articolo 18, non più i licenziamenti collettivi con certi tipi di tutele. Diffonde una notevole insicurezza sul piano dei lavoratori complessivamente intesi, perché già parte dell'articolo 18 è stata modificata dalla Fornero anche per loro, e quindi io nella mia pratica di avvocato che fa anche delle cause di lavoro verifico veramente questa situazione di stress emotivo, di paura che c'è nei lavoratori, che vengono magari da me perché hanno ricevuto una contestazione disciplinare e sono angosciati, non dormono la notte perché dicono: ma qui il padrone mi potrà magari anche licenziare, anche se in realtà è una scemenzuola. E tu gli devi spiegare tutto il marchingegno qual è, devi spiegargli che la prima risposta da dare è quella di mantenersi saldo, di non avere paura, perché se hai paura già il padrone ha vinto. Questo è il quadro, allora, dissoluzione delle ultime normative che esistevano a tutela del lavoro, e il pandan è il decreto legge antiterrorismo. Viene definito norme per il contrasto del terrorismo anche internazionale. Sì, ci sono dei riferimenti al cosiddetto terrorismo internazionale, ma poi in realtà si viene a ricadere in discipline che riguardano il cosiddetto fronte interno, cioè ci sono delle modifiche legislative, ad esempio ci sono i famosi articoli 270 che sono andati da 270, 270 bis, ter, quater, quinquies, sexies, e adesso li moltiplicano ancora, li modificano. Ad esempio c'è il 270 quater, che è quello che prevede l'arruolamento per andare all'estero a compiere atti di terrorismo, e anche qui c'è il problema: che cosa si intende per atti di terrorismo? Va all'estero a compiere atti di terrorismo chi magari vuole andare a lottare contro un'aggressione imperialista al suo paese? Bene, prima era previsto solo l'arruolatore, adesso viene introdotta anche la punizione per la persona arruolata, che è punita con un bruscolino di pena che va da 5 a 8 anni. Dopodiché è punito anche chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero che sono finalizzati, e qui la vaghezza della norma rende estremamente evanescente il fatto, finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui è l'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da 5 a 8 anni. Questo riguarda l'esterno in un certo senso. Poi abbiamo anche una modifica del 270 quinquies. 270 quinquies riguarda chiaramente anche l'interno, perché 270 quinquies è l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, e così dice la norma: chiunque al di fuori del 270 bis addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso, e qui segue cose che fanno paura, sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco, di altre armi, di sostanze chimiche o addirittura batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, è punito da 5 a 10 anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata. Adesso questo decreto legge, convertito poi in legge, prevede anche l'autoaddestramento, nel senso che chi impara da solo dice, è ugualmente punito, perché si dice alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: nonché della persona che, avendo acquisito anche autonomamente le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui al 270 sexies. Si può dire che nel decreto antiterrorismo c'è un'estrema attenzione comunque all'uso dei computer, alla telematica. Abbiamo le modifiche dell'articolo 302 e del 414. L'articolo 302 del codice penale è quello che punisce l'istigazione a commettere reati contro la personalità dello Stato, e in questo caso è previsto che la pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Il 414, che è l'istigazione a delinquere semplice, diciamo così, prevede che sia aggiunto il seguente periodo: la pena prevista dal presente comma, nonché del primo e dal secondo comma, è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. E al quarto comma, che riguarda anche questo l'istigazione a commettere reati con finalità di terrorismo, la pena è aumentata fino a 2/3 se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Sono aumentate le pene anche per fabbricazione o detenzione di documenti di identità falsi. E sul piano dell'invasività dei controlli già esisteva l'articolo 226, che consentiva le intercettazioni preventive per tipologie di reati, fra cui quelli per cosiddetta finalità di terrorismo, che però dovevano avere una certa soglia di pena prevista. Adesso viene estesa che la possibilità di queste intercettazioni preventive, cosa vuol dire preventive? Che mentre l'intercettazione normale, per essere autorizzata, deve riguardare una persona nei confronti della quale esistono concreti e seri indizi a reità, qui no, l'intercettazione preventiva è volta esclusivamente ad avere notizie per impedire il compimento di reati, ma uno può intercettare in maniera preventiva, poi d'accordo non varrà come prova, ma vale per raccogliere tutta una serie di informazioni. C'è un'assemblea dove magari si parla di qualcosa e io faccio l'intercettazione preventiva. È prevista l'attività di costante aggiornamento da parte del Ministero dell'Interno di un elenco di siti utilizzati per attività e condotte di cui al 270 bis e 270 sexies del codice penale. Il 270 sexies è quello che fornisce la nozione della finalità di terrorismo. Ecco, dentro questo elenco di siti confluiscono tutte le segnalazioni fatte dagli organi di polizia giudiziaria. Dopodiché i fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria precedente, inibiscono l'accesso a questi siti inseriti nell'elenco in questione. E poi, quando si procede per i delitti soliti, 70 bis, 270 ter, che è un reato bazzecola in un certo senso rispetto agli altri, perché è quello che prevede la punizione di chi fornisce vitto, alloggio, mezzi di trasporto a un partecipe di associazione sovversiva o di associazione con finalità di eversione, bene, se sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che queste attività siano compiute per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato di provvedere alla rimozione del contenuto relativo a queste attività, e che rimangono ancora una volta nel vago, quindi c'è una possibilità di interferenza abbastanza netta. Dopodiché è inserito un nuovo articolo del codice, dopo 678 e 678 bis, che punisce la detenzione abusiva di precursori di esplosivi, cioè quelle sostanze che di per sé possono servire a tante cose, ma che possono servire anche, opportunamente miscelate o trattate, a fabbricare esplosivi. Sono quelli di cui all'allegato 1 di un regolamento della Comunità Europea. È punito quindi chi, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati queste sostanze, ovvero chi omette di denunciare all'autorità il furto o la sparizione di queste sostanze. Abbiamo una pesantissima modifica di quanto riguarda la normativa sulle misure di prevenzione. Le misure di prevenzione sono una struttura normativa parallela al codice penale, cioè tese a limitare la libertà di chi non è accusato di aver commesso dei reati, ma è giudicato persona pericolosa. Questa è una normativa che è sicuramente anticostituzionale, è sopravvissuta al fascismo e viene continuamente arricchita di nuove fattispecie, sono l'obbligo di soggiorno, il foglio di via, la libertà vigilata, che sono basate sul fatto che tu non è che hai commesso reato, ma sei stato magari denunciato più volte senza essere condannato, hai partecipato a tante manifestazioni. Bene, in questo caso cosa si prevede? Che nei casi di necessità e urgenza il questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, nei confronti di persone di cui all'articolo 4,1 lettera D, coloro che operanti in gruppi o isolatamente pongano in essere atti preparatori, quindi neanche a livello di tentativo, atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, ovvero diretti alla commissione solito dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale. Bene, quando uno di costoro che non è mai stato condannato, ma che si dice che commette atti preparatori diretti a, viene proposto per l'applicazione della misura di prevenzione, di revoca del passaporto, e se per caso contravviene a questo divieto di espatrio, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Quindi si passa dalla misura di prevenzione che prescinde dalla commissione di reato alla strumentazione poi penalistica legata alla commissione di reati, e sono reati pesanti. È prevista una modifica nell'articolo 71 della legge, che è definita codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Prevede che le pene stabiliti per i delitti previsti dagli articoli 270 bis, ter, quater, quater 1 e quinquies, e poi tutta una serie di altri, nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 276 del codice penale, queste pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta a un provvedimento definitivo o una misura di prevenzione personale, sino a 3 anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione, cioè tu sei sottoposto a un provvedimento di prevenzione che prescinde dalla commissione di reati. La tua misura di prevenzione finisce se nei 3 anni successivi alla fine della misura di prevenzione tu sei imputato di aver commesso un reato con la finalità di terrorismo, la tua pena può essere aumentata da un terzo alla metà, e oltretutto può essere arrestato anche fuori dai casi di flagranza e dulcis in fundo alla pena che ti viene irrogata è aggiunta una misura di sicurezza detentiva. C'è alcune modifiche per quanto riguardano le garanzie funzionali degli appartenenti ai servizi di sicurezza. È stata inserita anche per loro, mentre prima era solo per gli appartenenti alla polizia giudiziaria, la possibilità di deporre nei tribunali con la loro identità con cui agiscono sotto copertura. Ma comunque le garanzie funzionali attengono il compimento di reati indispensabili alla finalità istituzionale di tali servizi. Adesso possono commettere questa serie di reati, tra l'altro con specifico riferimento agli articoli 270, istigazione a commettere reati contro la personalità dello Stato, 306 la banda armata e così via. Che succede? Questi commettono dei reati, fanno agente provocatore o l'infiltrato. Se viene sottoposto a procedimento penale, lui mantiene, si comunica riservatamente al giudice e lui mantiene la sua identità sotto copertura. Ha fatto l'infiltrato, ha fatto l'agente provocatore e nessuno saprà mai la sua vera identità. È un armamentario brutto che può anche fare paura. Però io dico che è giusto tenerne conto, anche perché bisogna essere capaci di farvi fronte, capaci di dare informazioni su questa struttura dello Stato che che si viene di 6 mesi in 6 mesi modificando. Non è un caso che oltretutto il decreto cosiddetto antiterrorismo del 2015 abbia nella sua seconda parte la previsione del finanziamento delle missioni all'estero, che sono sempre ovviamente definite missioni di peacekeeping piuttosto che di mantenimento dell'ordine, eccetera, che sono missioni di guerra e che sono la testimonianza concreta di come a partire dalla prima guerra all'Iraq del 91 è stata rotta la norma fondamentale della nostra Costituzione, l'articolo 11. Tanti si riempiono la bocca con la difesa della Costituzione, ma la difesa della Costituzione è stata già rotta nella sua norma basilare, una di quelle norme che non possono neppure essere sottoposte al giudizio di revisione costituzionale. Bene, io dicevo che di questo armamentario si può avere paura, ma di questo armamentario va conosciuto e secondo me è opportuno in questa fase in cui c'è un deserto culturale, c'è una totale subalternità della popolazione a quello che gli propinano i media, asserviti completamente all'ideologia dominante del mercato, con tutto quel che consegue, perché le guerre conseguono a questo, ai problemi del mercato, all'accaparramento delle materie prime. E allora è utile saperle anche per fare propaganda, per riuscire a non farsi isolare nella nostra volontà di opposizione e per ribadire che, ad esempio, la lotta di classe, nel senso di cercare di ribaltare lo stato di cose presenti, nel senso di una effettiva giustizia sociale e di una effettiva liberazione dei popoli oppressi, è qualcosa che esiste ancora, che la lotta di classe, tra l'altro, i padroni la continuano a fare, se che oramai diventa quasi un sinonimo di eversione. Perché, ad esempio, nell'atto d'appello, io all'inizio mi riferivo al processo Notav, nell'atto d'appello dei procuratori della Repubblica di Torino c'è un piccolo inciso che secondo me è significativo. Si legge: gli imputati, arrogandosi il potere di scegliere ciò che loro ritengono giusto, a prescindere dalla legalità, quale espressione di principi democratici nei quali gli imputati non si riconoscono, utilizzano termini tipici della lotta di classe. I pubblici ministeri sono convinti che dicendo questo dicono: ah, guarda che tipacci che sono costoro. Bene, io penso che nella propaganda che dicevo prima, che va fatta nella diffusione di informazioni, di notizie, questi termini tipici della lotta di classe vadano utilizzati.